Spazio Earth, un punto vita, vi mercate. Domani dedica una mostra a un uomo straordinario e innovatore, corniciaio, collezionista e mecenate, Alfonso Cortesi. Sheid Soleimani, fotografa iraniana premiata al MAST di Bologna. E Benedetta Casagrande, premio Ghirri in triennale a Milano. Se puoi salvare gli esseri viventi e il pianeta, le opere di Barbara Pietrasanta alla Permanente. Alecco Sport Show, scatti di valore alla Torre Viscontea. E ancora, è nato a Milano un nuovo centro per l'arte contemporanea, la Fondazione Carlini. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con le arti visive e i beni culturali con me, Tiziana Ricci. E qui con me anche Manuela Acinno.
Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
Ciao Manuela. E come di consueto vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio. Manuela, domani è la prima domenica del mese e cosa succede?
Molti musei sono aperti gratuitamente.
Molti musei, non tutti, sono quelli statali soprattutto, però ricordate che per Brera, Cenacolo, per quanto riguarda Milano, bisogna prenotarsi, certo. Perché sono talmente tanti i cittadini, i turisti, eccetera, certo, che occorre la prenotazione, se no non si entra. E poi spesso aderiscono anche musei civici.
Vero.
Oppure spazi espositivi importanti nelle varie città.
Certo.
Però tenete d'occhio l'opportunità.
È una grande occasione.
Allora, noi cominciamo con il punto vita, come dicevo nel sommario a Vimmercate. Spazio Earth, che a noi è sempre piaciuto molto perché ha sempre fatto delle proposte intelligenti, interessanti, mostre, magari non troppo grandi, però di qualità, curate bene. E la curatrice della mostra di cui parliamo è Simona Bartolena. E il titolo è Alfonso Cortesi, storia di un corniciaio. Dici, ma fai una mostra su un corniciaio? Eh sì, perché c'è corniciaio e corniciaio. Ci sono corniciai che poi evolvono e diventano galleristi, collezionisti, mecenate. Allora, chiediamo alla curatrice Simona Bartolena chi era Cortesi.
È una storia splendida, quella di un corniciaio che era stato allievo di Marconi, aveva imparato da Marconi a fare le cornici e nel secondo dopoguerra decide di mettere il suo laboratorio, prima a Milano e poi a Monza, e comincia a realizzare queste cornici molto moderne, soprattutto un po', come si suol dire, fatte su misura, no? Come fosse un sarto sul dipinto. Quindi progettava con gli artisti stessi le cornici, decideva con loro come procedere e spesso e volentieri diventava anche consigliere per i collezionisti, non solo sulla cornice, ma anche sui quadri che le cornici dovevano contenere. Quindi diventa una sorta di esperto d'arte. E di conseguenza diventa un grande collezionista, uno straordinario collezionista.
Insomma, ripercorre un po' le tappe di Marconi anche.
Esattamente, sì, esattamente, con l'unica differenza che lui poi non sarà, non avrà un erede che diventi gallerista in qualche modo, ma lui sarà comunque un grandissimo mecenate. Questo è l'aspetto che mi piace di più, perché Cortesi era uno che agli artisti pagava le mostre, sosteneva per l'acquisto dei quadri, soprattutto con alcuni di loro, ad esempio Arturo Vermi fu un suo grandissimo amico e protetto in questo senso. Quindi diciamo fu un po' un riferimento per tantissimi artisti di quel tempo, da Castellani a Bonalumi a Vermi, ma lui ha incorniciato opere di Fontana, quindi la collezione innanzitutto è meravigliosa, ma è anche molto bello il racconto, la storia di quest'uomo.
Quest'uomo che comunque è nato a Bologna e poi è arrivato da queste parti.
Sì, ha fatto la guerra e è arrivato e dopo la guerra ha deciso di puntare così su un bene tutto sommato, se ci pensi, anche effimero, no? Come una cornice nel secondo dopoguerra, quando la ricostruzione richiedeva altro, quando una cosa di questo tipo sembrava fin superflua. E invece è diventata la sua vita e devo dire la vita di molti artisti che hanno lavorato con lui, certamente.
Senti, ma qui in mostra ci sono alcuni di questi artisti, vero?
Sì, in mostra ci sono quasi tutti i più grandi nomi, ci sono opere di Castellani, di Buonalumi, di Fontana, naturalmente anche poi di, non so, Agostino Ferrari, La Pietra, Vermi, il gruppo del Cenobio che lui frequentava in modo molto diretto, molto assiduo, però ci sono anche nomi meno noti e questa è la cosa che mi è piaciuta molto ricostruire, perché Cortesi era un po' onnivoro, a lui bastava la qualità, non aveva per lui importanza che poi il nome fosse
altisonante, l'importante è che gli piacesse, che ritenesse di qualità l'opera.
Esatto, e quindi in mostra troviamo, che so, una serie di ex voto dell'Ottocento accanto a un Fontana, una serie di un'opera di una bambina, ad esempio, di cui lui, diciamo, si innamorò di quella carta e la incorniciò con la stessa magniloquenza, insomma con lo stesso prestigio di un'opera di Castellani, oltre naturalmente a tantissime opere dedicate a lui, perché gli artisti gliele regalavano, gliele dedicavano, quindi un racconto anche nella scelta delle opere, che sono una parte di quello che è stata la collezione Cortesi. Però in mostra poi ci sono anche fotografie, documenti, cartoline che gli artisti gli mandavano e pensieri odierni, perché ho chiesto ad alcuni artisti e amici di Cortesi di scrivermi adesso un ricordo di questo uomo straordinario e l'hanno fatto.
E quindi, i ricordi sono come sono?
Sono incredibili, perché tutti partono dicendo era un ottimo corniciaio e finiscono invece ricordando l'uomo, no? Quindi al di là della qualità delle sue cornici, che sono ancora oggi attualissime, modernissime.
Sì, perché poi leggevo che è stato anche un innovatore da quel punto di vista.
Sì,
lui.
La famosa Biennale, che è una cornice che lui ha fatto pulitissima, no? Che diciamo l'occhio più distratto potrebbe scambiare per una normalissima cornice, invece in realtà è di legni massali levigatissimi, tinti in maniera elegantissima, quindi in realtà è stato un innovatore che ha sostituito le cornici, quelle più lavorate, più decorate, con cornici molto raffinate. Del resto, se ci pensi, chiudere un Castellani in cornice o un Fontana in cornice necessita una cornice di un certo tipo,
certo.
Insomma, no? Quindi questa sua ricerca, ha lavorato con, non so, con Antonio Scaccabarozzi, insomma anche con artisti che difficilmente si riesce a immaginare chiusi nella, così, del confine di una cornice, ma
va
nelle
bene.
Sue cornici stanno molto
Senti,
bene.
Senti Simona, allora questa è l'ennesima mostra, l'ennesimo evento che diciamo di in spazio Earth che porta la qualità in questa zona, no? Non bisogna venire in centro a Milano, si trovano cose interessanti, importanti anche fuori. In questo caso vi mercate.
È la nostra missione, quello che cerchiamo di fare sempre ad Arto, sì.
E bravi, mi viene da dire. Tra l'altro in mostra ci sono opere di Buonalumi, Castellani, Ugo La Pietra, Manzoni, Fontana, Scaccabarozzi, Sironi, ve li ho citati alcuni. Quindi è un'esposizione di opere d'arte, il racconto della vita di un uomo straordinario, come ci ha raccontato Simona Bartolena. Allora, la mostra inaugura domani pomeriggio alle 18:30 allo spazio Earth di Vimercate, che è in via Manin al 2, e poi si potrà visitare fino al 16 di marzo. Siete all'ascolto dei Girasoli, che adesso si occupa di due premiazioni che ci fa piacere molto, siamo un po' di parte,
è vero,
che siano dati a fotografe donne.
Esatto.
Allora, una alla Triennale e l'altra al MAST di Bologna. Allora, la nostra Manuela è andata a vedere e cominciamo con il MAST di Bologna.
Esatto, in questi giorni si è tenuta la premiazione del concorso Must Photography Grant on Industry Work 2025, il premio dedicato ai temi del lavoro e dell'industria. I finalisti erano 5, 4 donne e un uomo. Il premio è andato al progetto di Sheida Soleimani dal titolo Flyways. Sheida Soleimani è un'artista pluridisciplinare, lavora con la fotografia, i film e l'oggetto del suo lavoro è i diritti umani. Lei è figlia di rifugiati iraniani, quindi la sua attenzione si dedica proprio a questo regime totalitario che sappiamo essere uno dei peggiori. E nel suo lavoro lei cerca di.
Aspetta, lei però ha una mamma che ha avuto una storia particolare, secondo me è importante
Esatto.
saperlo.
La madre è un'infermiera e il padre medico. Tra gli anni 70 e 80 i suoi genitori sono stati, come posso dire, attivisti e in maniera diretta hanno contestato e partecipato ai movimenti e alle rivoluzioni. Ad un certo punto la mamma viene catturata e viene imprigionata per un anno, lì subisce abusi fisici, psichici e torturata. Questo perché gli aguzzini volevano sapere dove si trovasse in quel momento il marito e tutti gli amici. Lei si è sempre rifiutata di dare informazioni e per questo ha subito violenze. Fortunatamente i genitori riescono a scappare e trovano rifugio negli Stati Uniti, ma come sappiamo, certe ferite, certi traumi non si guariscono. E la ragazza, infatti, nel progetto che lei ha presentato al MAS, si intitola proprio Flyways, ossia rotte migratorie. Questo lavoro sono fotografie in bianco e nero e noi troviamo sia uccelli feriti ma anche esseri umani. In una fotografia è presente anche la madre. Questo perché il progetto può essere letto è strettamente legato alla sua vita, ma ha due filoni. Il primo, lei lavora come operatrice in una clinica di riabilitazione della fauna selvatica, quindi lei cura e rimette in vita gli uccelli migratori che a causa dell'urbanizzazione umana sbattono contro i grattacieli o comunque si trovano in un ambiente che non è più il loro. L'altro livello di lettura è ovviamente questi uccelli rappresentano anche le persone, i migranti, in particolare i iraniani, che tentano di sfuggire dal paese e che, come sappiamo, molte volte trovano la morte. E sicuramente un lavoro complesso che apparentemente è lontano dalle tematiche del MAST, ma che sicuramente è importante da raccontare, proprio perché lei racconta, come sappiamo, una dittatura pesante, soprattutto per le donne. Quindi è un lavoro complesso. Infatti, nelle sue immagini non sono proprio fotografie, sono fotografie ma quasi dei collage, perché lei inserisce anche elementi che richiamano l'Iran e la dittatura. Infatti, negli sfondi inserisce lettere che hanno scritto i genitori, che si sono scambiati, piccole immagini, fotografie che rimandano al suo paese. Quindi è un lavoro, come sappiamo, abbiamo capito, molto complesso, però molto toccante. Infatti, in una di queste immagini la madre è il soggetto della foto, ovviamente il volto è coperto e lei tiene in mano un serpente vivo in un braccio e dall'altra quella che era la pelle del serpente, richiama la vita e la morte, sia degli animali ma anche delle persone. Infatti, poi conoscendo la storia della madre diventa più facile magari leggere le immagini.
Senti Manuela, c'è la mostra di questa vincitrice Sheida Soleimani, ma ci sono anche gli altri finalisti
Esatto,
della
sì,
mostra.
si può vedere fino al 4 maggio tutti i progetti finalisti, quindi noi possiamo avere la panoramica e osservare tutti i progetti che erano in concorso fino al 4 maggio ed è ingresso gratuito.
Ecco, questo al MAST di Bologna, che è
Esatto.
questo bel museo, un pochino fuori Bologna.
Esatto, sì, è un po' difficile, diciamo, magari da raggiungere, insomma.
No, beh, è difficile. Uno va a Bologna, poi c'è un autobus che
Sì.
ci va, se andate in macchina, vabbè. Invece alla Triennale di Milano è stata premiata Benedetta Casagrande, ha preso il premio Ghirri.
Esatto, sì. Il suo progetto si può vedere fino al 3 marzo e si intitola All Things Laid Dormant, ossia in inglese lo possiamo dire tutte le cose dormienti. Il suo lavoro si concentra sulla natura e su ciò che noi rischiamo di perdere a causa ovviamente dei nostri comportamenti sconsiderati. Sono una 20-25 fotografie in bianco e nero e a colori. Oltre alle fotografie, noi abbiamo anche delle piccole sculture, sempre di elementi naturali, quindi dei topolini, delle zampe di animali che enfatizzano il concetto della mostra. Infatti lei, la motivazione è stata proprio questa, la sua capacità di dare attenzione al piccolo microcosmo che in realtà ci circonda.
Senti, io ho sbirciato, perché Emanuele è andata a vederla fisicamente, io ho sbirciato le fotografie di Benedetta Casagrande e mi è venuto un dubbio, non sono un po' estetizzanti, un po', non rischia un pochino questo?
Il rischio è forte proprio perché i soggetti sono fiori, piante, quindi è vero, sì, c'è il rischio, ma in questo contesto è un rischio ragionato perché la bellezza di queste fotografie ci fa capire la bellezza di quello che noi, almeno questo è il mio parere, noi rischiamo di perdere. Quindi diciamo siamo un po' lì, però la motivazione secondo me di questa forte estetica viene giustificata secondo me dalla sua intenzione e si evince secondo me in questo progetto, almeno questa è la mia opinione personale.
Va bene, comunque insomma se voi andate a vederla c'è tempo fino a marzo, mi
esatto,
pare.
Esatto, fino
no?
al 3 marzo.
Fino al 3 marzo alla Triennale di Milano, Benedetta Casagrande, premio Ghirri di quest'anno.
Esatto.
E come dicevamo prima invece al MAST di Bologna, la vincitrice Sheida Soleimani, e fino al 4 maggio esatto. al MAST di Bologna, quindi c'è tempo, andatevela a vedere, poi vi fate voi un'idea, perché noi
sempre.
Sai che è un po' soggettivo, no? Anche l'impressione che si ha.
Esatto.
Quindi. Adesso veniamo a Milano per andare al Museo della Permanente che è in Via Turati, come sapete, e che ospita le sculture di Pino Di Gennaro e i dipinti di Barbara Pietrasanta. Allora, è la mostra intitolata Se, che uno dice ma. Se, e poi approfondendo, se vuoi puoi salvare gli esseri viventi e il pianeta. Questo è un po', diciamo, il significato. E vabbè, ci sono le sculture di Pino Di Gennaro, io sono stata attratta da alcuni dipinti di Barbara Pietrasanta perché sono dipinti a olio con il soggetto è questa donna che sembra svegliarsi al mattino ma ha questa espressione un po' da crisi esistenziale. E c'è vicino una tazzina di caffè sempre, che è una costante. E questa cosa mi ha incuriosito molto. I dipinti li ho trovati belli. Mi hanno ricordato un po' alcuni lavori di tanti anni fa di Marta Dell'Angelo, sempre questo corpo femminile, questa donna morbida che si sveglia, dove c'è bellezza, ma c'è anche, come dicevo, una specie di sofferenza esistenziale. E allora ne ho parlato con l'artista, Barbara Pietrasanta.
Siamo con Barbara Pietrasanta, una brava pittrice, e ci fa piacere incontrarti. I tuoi dipinti hanno questo soggetto che si ripete in diversi lavori di una donna che sembra svegliarsi, e ci fa pensare questo il fatto che abbia sempre una tazzina di caffè vicino,
sì,
vero?
Sì, è vero, me l'hanno chiesto in molti, ma la tazzina cosa vuol dire?
È la quotidianità.
Brava, è la quotidianità perché è un elemento molto sia fisico che così, che ci aiuta anche olfattivo, il gusto, sono quelle cose che ti danno, ti fanno fare quel passaggio tra il momento del sonno, l'onirico, al momento proprio reale, può essere un piacere poi magari svegliarsi. Se c'è un tramite.
Senti, la mostra è intitolata Se, spiegaci questo titolo.
Questo Se richiama i nostri lavori, i miei lavori e i lavori appunto anche dell'altro scultore
di
insieme di Pino Di Gennaro, che trattano di tematiche ambientali, sociali,
esistenziali,
esatto. Io parto da alcune tematiche esistenziali, poi vado ai naufragi che prendono sia i naufragi interiori che proprio i naufragi fisici, veri, delle tragedie che accadono ogni giorno in Italia, fino ad arrivare alle ultime, agli alberi che volano, alle ultime cose a cui abbiamo assistito anche a Milano, e quindi al cambiamento climatico, eccetera. Il se richiama proprio, e nell'invito c'è anche questa frase: se tutti avessimo consapevolezza e prendessimo coscienza di tutte queste problematiche della situazione, forse qualcosa potrebbe cambiare, e noi come artisti riteniamo pian pianino di poter contribuire a questo. Quindi il se è una parola sospesa ed è una possibilità di cambiamento.
Spiegaci questa scelta della pittura e di questo tipo di pittura.
Ma ecco, io amo il figurativo da sempre, non potrebbe uscirmi altro, non so, a volte provo a fare altre cose ma non ci riesco. Piace la figurazione, la narrazione per certi aspetti, quindi una pittura narrativa, è un racconto, un po' poetico, ecco, quindi insomma.
Sei
io
tu questa signora così, che si sveglia?
Probabilmente sì, diciamo, non sono io fisicamente, anzi addirittura interpreto diverse persone che incontro, che le inserisco nei miei dipinti, quasi tutti i dipinti hanno delle figure.
No, perché i tuoi dipinti mi sembra che siano un po' uno stato d'animo portato sulla tela.
No, è vero, sono autobiografici sempre. Ognuno di questi rappresenta, ci sono alcuni che rappresentano veri e propri momenti che ho vissuto, è un po' io esorcizzo molto certe ansie, certe paure, certi momenti veri, tipo, non so, qua c'è un quadro che si intitola Altrove. Dov'è? Dove c'è questa donna abbastanza disperata con una finestra aperta.
Ah, ecco, vieni, perché qui io mi sono fermato perché era interessante, perché qui i soggetti sono anche due gatti,
esatto,
molto carini.
I gatti sono un po', diciamo, a parte che guardano chi guarda, mentre questa donna guarda altrove. Effettivamente la speranza viene da questa finestra aperta, con questo vento che vuole essere proprio un cambiamento. I gatti sono i padroni di casa, cioè, voglio dire, siamo qua, sono proprio il momento presente, è il momento presente. Questa donna è molto autobiografico, questa donna voleva fuggire, però giuro, mi hanno tenuto i gatti.
Che i gatti a volte possono salvarti la vita.
Gli animali sono veramente importanti.
Allora, Barbara Pietrasanta, i suoi dipinti alla Permanente di Milano fino al 9 di febbraio, quindi un po' di giorni ancora per vedere questa mostra. E la Permanente è in via Turati al 34 a Milano e l'ingresso è libero. Allora, a proposito di animali che ti possono salvare la vita, ci sono dei ritratti di animali, ma di persone anche, ma anche di animali, di un artista, di una pittrice che si chiama Wanda Salemme, è intitolata Noi e altri animali, la sua mostra. Sono 30 dipinti, anche di grandi dimensioni, e sono esposti al Circolo Filologico milanese, che è in via Clerici al 10, e lei interpreta questi volti, queste figure, sono eleganti, sono belli e scavano nell'anima, mettono a nudo i sentimenti, come dicevo, non solo delle persone ma anche degli animali. E infatti nell'invito c'è un'espressione, un muso di un cagnolino molto tenero, molto dolce. Wanda Salemme, Noi e altri animali, al Circolo Filologico milanese, la palazzina si chiama Liberty, in via Clerici 10 a Milano. Se ci andate coi mezzi si scende in zona Cordusio con la metropolitana. Allora, mi volevo fermare ancora sulla fotografia, perché abbiamo fatto, come si dice in gergo, una cavolata. Ci siamo dimenticati di un'intervista che invece volevamo mandare in onda, Manuela.
Vero. L'intervista fatta a Benedetta Casagrande, che, come abbiamo detto prima, è la vincitrice del premio Luigi Ghirri. E si svolge in triennale.
Ecco. E tu l'hai incontrata, no?
Esatto, l'ho incontrata e mi ha raccontato un po' del suo lavoro.
Ricorda velocemente il tema del lavoro.
Il tema del suo lavoro è l'uomo in relazione all'ambiente e agli elementi naturali che lo circondano.
Allora, siccome l'abbiamo intervistata, non volevamo, insomma, perdere l'intervista. Eccola qua.
All Things Lay Dormant, che in italiano si traduce approssimativamente in ogni cosa giace addormentata o giace immobile, è un lavoro che ho iniziato nel 2020, quindi su cui sto lavorando ormai da quasi 5 anni, ed è un progetto che si interroga sulla nostra relazione con il vivente non umano, quindi con gli altri animali, le piante e il resto, insomma, della rete del vivente, in un contesto di estinzioni e di perdita di vita sulla Terra a una scala senza precedenti.
Ho usato un processo molto particolare di stampa e si alternano tra il bianco e il nero e a colori. Me lo puoi spiegare?
Io lavoro con la fotografia analogica, quindi lavoro con i rullini, e una cosa che io amo della fotografia è che il nostro incontro con la fotografia porta con sé sia le storie dei suoi soggetti, quindi quello che vediamo nelle immagini, ma anche la storia del mezzo tecnico in sé. Quindi lavorando con i rullini io mi inserisco in un certo senso anche nella storia dell'estrazione dell'argento e dell'inquinamento ambientale legato a questa cosa qua, senza contare che la gelatina d'argento, appunto, che ricopre i rullini e che li rende fotosensibili, viene estratta dallo scheletro di animali morti. Quindi nei lavori in mostra ci sono una serie di sculture che sono state fatte usando uno smalto in cui ho miscelato l'argento esausto estratto da alcuni dei chimici usati in camera oscura, rendendoli quindi più facilmente smaltibili. E ci sono anche alcuni pezzi che invece sono stati sviluppati usando uno sviluppo a base vegetale, fatto in casa con una base di alloro. E in realtà molte delle immagini che vedi sono anche stampe digitali, quindi è un insieme di processi diversi.
La scelta dei soggetti, che sono fondamentalmente elementi naturali, hanno un significato particolare?
Il lavoro si articola attraverso una serie di incontri con il mondo non umano, molto spontanei anche, quindi in base a quelli che effettivamente sono stati i miei incontri. E questi incontri, diciamo, in un certo senso vengono sempre mediati e sia facilitati che ostacolati dal mezzo fotografico, che comunque la macchina fotografica è pur sempre qualcosa che è sempre tra te e il mondo, quindi crea anche una barriera e un ostacolo.
Noi vediamo anche delle sculture, qui accanto ci sono dei polini, vediamo delle zampe. In che modo la scultura si inserisce nel tuo racconto fotografico?
La questione delle ceramiche è nata soprattutto insieme al processo di estrazione dell'argento, quindi volevo impiegare in qualche modo questo argento estratto e ho deciso di lavorare con la ceramica. In particolare le scelte di che animali fare, eccetera, un po' sono sicuramente nati in risposta al corpo fotografico del progetto, e un po' sono stati anche influenzati dai miei incontri centro di recupero per animali selvatici, dove lavoro come volontaria.
Alla fine, qual è il messaggio che un visitatore si può portare a casa?
Parto con una premessa, cioè che per me è molto importante che il pubblico si senta sempre libero di interpretare e di portare a casa assolutamente qualsiasi cosa gli venga spontanea. Nell'interfacciarsi con l'arte non c'è mai una risposta giusta o una sbagliata. Detto ciò, per me questo è un grandissimo lavoro di amore e che parte da uno spazio di lutto e di lutto ecologico. Quindi sicuramente mi piacerebbe che fosse anche un momento per poter entrare in contatto con la grossissima perdita di vita terrena che stiamo tutti vivendo in questo momento storico.
Abbiamo appena sentito Benedetta Casagrande, vincitrice del premio Luigi Ghirri. Il suo lavoro All Things Lay Dormant si può visitare presso la Triennale fino al 3 marzo 2025.
Corbi lasso monte calo simi a forsti mala
aba lama risti cota stock war instigator rota solci solci mi mi la tu solci la tu costa bravo a la mi dai no la caccia morci la tu a la lascia
corbi lasso monte calo simi a forsti
E adesso andiamo a Lecco, perché si è aperta al pubblico, e oggi è il primo giorno che è aperta al pubblico, la mostra Sport Shots, scatti di valore, e dove? Alla Torre Viscontea in piazza 20 settembre al 3, ed è curata da Roberto Mutti.
È una mostra che è stata pensata assieme alla Fondazione 3M e quindi alle fotografie che sono custodite nel suo archivio. Ed è una mostra pensata proprio per Milano Cortina. Non abbiamo voluto proprio volutamente cercare le foto spettacolari molto belle che ci sono oggi, per fare una specie di percorso storico che comincia con le prime foto in bianco e nero dove si vedono gli sportivi di un tempo, ci sono delle bellissime foto, due cicliste donne tutte orgogliose di essere le pioniere.
Ma addirittura dagli anni 30 hai cominciato?
Dagli anni 30, sì, c'erano gli uomini forti, sono queste cose divertenti insomma. Poi passiamo alle fotografie degli anni 70.
Ho visto che c'è anche Elio Luxardo.
Esatto, Elio Luxardo perché si è dedicato molto al corpo e quindi c'è un'attenzione particolare sia al corpo femminile sia soprattutto al corpo maschile, che è un argomento che viene trattato raramente, e io penso sempre che Luxardo sia stato uno straordinario interprete del corpo maschile.
Queste figure statuarie, voluminose sì. Anche.
Esatto, sì. Erano degli atleti, erano dei pugili, insomma delle persone evidentemente dotate di un corpo particolare, ma lui, chi conosce Mapplethorpe dice ma questo aveva anticipato in qualche modo con
è
la visione, vero? Poi c'è tutta una parte invece a colori degli anni 70-80, quando sono cambiate anche le macchine, no? Ci sono gli zoom, c'è il colore molto importante, sono foto che provengono ancora dal vecchio Sikoff, che era il salone della fotografia. E poi c'è la cosa che più ci interessa, su cui io e Daniela Leggiani, che è la vicepresidente della Fondazione 3M, abbiamo lavorato molto, cioè abbiamo chiesto a dei fotografi di interpretare i valori dello sport.
Quindi i valori educativi, diciamo.
I valori positivi dello sport, esatto.
Sì. Quindi gli aspetti sociali anche più che quelli competitivi.
Guarda, gli aspetti sociali, e se vogliamo usare, che ogni tanto è bene usare questa parola, politici, proprio nel senso più nobile del termine. Esattamente come nell'antichità, no? Nell'antichità addirittura si fermavano le guerre perché c'erano le gare sportive e quindi andare a recuperare queste cose secondo noi è un valore assoluto, un valore con cui è bello confrontarsi, ed è stato molto bello, una sfida anche per questi autori.
Quindi un viaggio nel tempo e un viaggio anche tra i vari autori.
Esattamente,
fotografie, vero?
In queste ultime cose ci sono degli autori professionisti, cioè da Maurizio Galimberti che ci ha fatto una foto apposta, Tosto che era Olia Cometti, anche molte autrici, la metà sono donne, insomma, da Francesca Meloni a Giancarla Pancera a Benedetta Pisnaiter, insomma tanti.
Senti,
belli sguardi.
Roberto, ci sono anche delle immagini di competizioni paralimpiche?
No. Nel senso che le immagini storiche
storiche
è curioso,
per forza
storiche
no.
Perché non c'erano quelle competizioni, e il resto è soltanto una foto che allude.
Allora speriamo che in futuro ci sia più materiale.
Stiamo lavorando
in questo ambito.
Sto anche lavorando con altri autori proprio in questo ambito qua.
Senti, dimmi come hai trovato lo spazio della Torre Viscontea.
Allora, non è la prima volta che lavoro alla Torre Viscontea e sono sempre molto contento perché è uno spazio molto dinamico, intanto è uno spazio storico e poi perché è uno spazio che ti consente, con tutte le sue nicchie, di lavorare, di indicare una strada a chi viene per sorprenderlo. Uno si volta, tac, viene colpito da un giocatore di ping pong.
Va bene, allora delle foto di sport con delle soluzioni sorprendenti e delle immagini anche sorprendenti, mi vedo,
sì,
vero?
Certo, ecco. Certo, sì.
Sport Show, scatti di valore alla Torre Viscontea di Lecco in piazza 20 Settembre al 3. È stata inaugurata, quindi potete andarvela a vedere. Abbiamo sentito Roberto Mutti, che oltre a essere un nostro caro collaboratore ha curato anche la mostra. E adesso questi ultimi minuti li dedichiamo a un nuovo spazio, un nuovo centro dell'arte contemporanea. Allora, lo spazio, la Fondazione Maria Cristina Carlini. Maria Cristina Carlini, io ci sono andata insieme a Manuela, sono rimasta incantata perché è un bello spazio con le sculture della Carlini che personalmente mi piacciono moltissimo.
Esatto, poi sono monumentali, ti coinvolgono Quindi
hanno questo colore caldo, no? Che va dal marrone chiaro al tortora, allo scuro, perfino al nero.
Poi c'è anche l'oro.
L'oro, poi c'è che le impreziosisce, poi sono di ceramica piuttosto che di legno, che di acciaio o altri metalli.
Esatto, si dialogano questi materiali nelle sue opere, anche se diversi, ma riescono veramente a fondersi in maniera poetica.
Eccoci. Maria Cristina Carlini, classe 42, nata a Varese, vive e lavora a Milano. È una scultrice innamorata delle grandi dimensioni. È sua la nuova città che sale, all'entrata di Rho Fiera Milano, e la scultura di 4 metri in piazza Berlinguer, intitolata Obelisco. L'artista lavora con materiali vari, dalla ceramica al ferro, all'acciaio corten, al legno, alla lamiera. Colori caldi, tonalità che vanno dal marrone chiaro, dalle tonalità chiare, a quello scuro fino al nero. Opere di grande forza espressiva. Noi l'abbiamo incontrata più volte anche nel suo studio, in via Savona al 97, e ora lì accanto si è realizzato un suo sogno. Ha preso vita infatti la fondazione che porta il suo nome. Vuole essere un luogo di incontro, di studio, ma anche di conservazione. L'archivio che abbraccia oltre 50 anni di attività della scultrice che abbiamo incontrato all'apertura dello spazio.
Noi l'abbiamo incontrata nel suo studio l'ultima volta e siamo rimasti incantati dal suo lavoro. Adesso qui c'è un progetto che si realizza.
Speriamo, è un progetto penso ambizioso, dovrebbe essere un centro culturale e quindi riguardare l'arte visiva, diciamo, ma anche libri, qualsiasi altra cosa che attinenza con la cultura.
Allora, una fondazione con tutte le sue opere esposte, saranno esposte in permanenza oppure?
Queste opere adesso sono qui teoricamente in permanenza, poi naturalmente posso cambiarle e metterne delle altre, comunque ci saranno sempre delle mie opere.
Qui siamo davanti a una scultura bellissima che non so se ha un titolo.
Si chiama Incontro.
A lei piacciono queste anche dimensioni grandi? No,
ma questa è già piccola.
Lo so, lo so.
Sì, io amo molto il grande.
Perché?
Non lo so, perché quando sono piccolo mi dico, se fossero più grandi sarebbero più belli. Quindi mi piacciono grandi. No, non lo so, io anzi ammiro chi riesce a fare cose piccole. Io faccio fatica. Anzi, non riesco.
No, glielo chiedo perché di solito le donne fanno cose più piccole, no?
Lo so, infatti mi dicono sembrano fatte da un uomo.
E le opere che vediamo qui nella fondazione in questo momento inaugurale le ha scelte lei? O sappiamo che la direzione è affidata a Gualdoni?
Sì, certo, Gualdoni mi ha aiutato, poi naturalmente ho degli amici che mi possono. Sa, le cose. Io penso che un occhio esterno oltre al mio è sempre importante. Perché io mi fisso invece magari, tranne questa.
Questa in giardino, questa l'incontro.
Quella la vedevo qui.
Una fondazione che vuole essere un po' un cuore pulsante, no? Quindi qui che cosa succederà sull'arte contemporanea, penso?
Non solo, la fondazione può fare tante cose, sempre con attinenza culturale. Quindi le dico, io ho avuto delle richieste di altre fondazioni, magari che non sono di Milano, che vogliono farsi conoscere a Milano, potrebbero venire qui e presentarsi. Una presentazione di un libro, per non dire, ci sono tantissime cose che si possono fare.
Ha pensato a un rapporto con i giovani?
Anche, certo, si farà anche qua, è tutto da inventare.
Questa è una parte in più del suo lavoro, è una pagina nuova.
Diciamo un'uscita dal lavoro solitario, che a me è molto caro.
La direzione artistica della fondazione è affidata a Flaminio Gualdoni, storico, critico e curatore, profondo conoscitore dell'opera dell'artista.
Sarà la fondazione di riferimento di Cristina Carlini, quindi anche di tutto il suo archivio, la parte cartacea del lavoro, che è ovviamente importante, che permette una conoscenza completa del suo lavoro. E poi è una struttura però pensata modernamente a strumento culturale per la città, per gli altri artisti, per l'ambiente artistico, quindi con dibattiti, conferenze, presentazioni eccetera, che riguarderanno prevalentemente l'area della scultura, ovviamente. Per
arte contemporanea.
Arte contemporanea. E speriamo contemporaneissima, quindi anche molti giovani.
Ecco,
eccetera.
Bravo, è la domanda che volevo fare. Come pensate di coinvolgere i giovani?
Intanto facendogli conoscere che esiste questo posto, che tra l'altro è un posto bellissimo anche dal punto di vista logistico, eccetera. E poi creando le abitudini. Adesso si inizierà, perché ti confesserò che le inaugurazioni a me interessano pochissimo. Però stavo parlando col mio collaboratore delle cose da fare, si potrebbe fare
progetti,
questo. Esattamente questo, proprio per puntare a coinvolgere nel limite del possibile il mondo.
I giovani.
Esattamente.
Senta, se dovesse spiegare ai giovani il talento della Carlini.
C'è un mistero della Carlini che riguarda il fatto che ha una vitalità spaventosa ad un'età in cui normalmente uno andrebbe sulle panchine a non fare più niente. E quello è un esempio biograficamente importante, cioè è una che davvero ha messo tutta la sua passione e tutta la sua attenzione nel lavoro della scultura, che è un lavoro pesantissimo. Tra l'altro segnalo, è una delle pochissime donne che fanno la scultura.
Questo... Sì, anche di grandi dimensioni,
sì.
Perché quelle che sono qui sono piccole per lei, ha detto.
Sì, queste sono cose che si possono mettere anche in un interno, ma ce ne sono. Poi qui in piazza Berlinguer c'è il monumento che ha fatto, che è bellissimo secondo me. E poi la cosa importante è l'umiltà secondo me, cioè sempre arriva a fare le cose ponendosi in modo molto serio, non solo...
E la Fondazione Carlini in via Savona al 97 a Milano ci fa molto piacere, ed è proprio vicino anche allo studio di Maria Cristina Carlini, e avete sentito la direzione di Flaminio Gualdoni, e quindi vedremo che cosa ci proporranno. Siamo in chiusura, però volevamo darvi un appuntamento del pomeriggio, Manuela. Aspetta, microfono. Vai.
Oggi alle 17 presso la Fondazione Luigi Rovati in Corso Venezia 52 il fotografo Maurizio Galimberti dialoga con Dennis Curti in merito al volume Il mosaico del mondo.
Il nostro tempo è finito. I Girasoli vi dà appuntamento a sabato prossimo, sempre dopo il notiziario, verso le 13:15-20 circa. E quindi, che dire, un caro saluto da Tiziana Ricci
e da Manuela Cin.
Ciao, 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 ciao.